e precisiamo ritiro dalle scene di Vladimir Ashkenazy, Vladimir Davidovich Ashkenazy, ossia uno dei più importanti pianisti che il XX secolo abbia conosciuto, nato a Gorky, quello che oggi è la patria in cui è nato Daniil Trifonov, un altro grande pianista. Una volta si chiamava Gorky, oggi si chiama di nuovo Nizhny Novgorod. Nato il 6 luglio 1937. Io devo confessare che proprio a Vladimir Ashkenazy devo la decisione di dedicarmi al pianoforte professionalmente. Cioè avevo 10 anni, avevo ascoltato un disco da mia zia, che era un amante di pianoforte, a casa sua aveva un pianoforte, il primo che io vedessi in vita mia, e quel disco era dedicato a un recital di Vladimir Ashkenazy a Londra, in cui suonava la seconda sonata, l'opera 35, si bemolle minore di Chopin, e c'erano due notturni, opera 15, sempre di Chopin, e la Mazurka, opera 59, numero 2. Mi innamorai perdutamente di quell'interprete, di quell'interpretazione. E poi queste interpretazioni furono confermate per anni dal concerto in fa minore di Chopin, affiancato al concerto in re minore di Bach, oppure dalle Mazurka di Chopin, di tutto e di più. E poi la musica da camera, pensiamo alle collaborazioni con Itzhak Perlman e con Lynn Harrell, eccetera, eccetera. Ecco, l'idea che stia per finire un'epoca, perché Vladimir Ashkenazy ha annunciato il ritiro dalle scene con effetto immediato, mi ha fatto tremare un po' le ginocchia, perché anche questo significa che anch'io sto raggiungendo una certa età. E beh, se avevo 10 anni nel 69, potete immaginare quanti anni ho adesso. E accogliamo con grandissimo piacere in questa nostra puntata di Voi che sapete il figlio, pianista anche lui, di Vladimir Ashkenazy, Vovka. Ben ritrovato, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
E il nostro critico di fiducia, Andrea Ottonello. E partirei proprio con te, Andrea, sei di una generazione, sì, più giovane, e benvenuto anche, ben ritrovato, insomma, su Rete 2.
Grazie, la fiducia è mal riposta, ma pazienza, sono qui con voi, buon pomeriggio.
Io sono pronto a sbilanciarmi in tutte le direzioni. Comunque no, vorrei chiedere a te, visto che io ricordo benissimo quando ascoltai per la prima volta la Mazurka opera 59 numero 2, quando ascoltasti tu la prima volta Vladimir Ashkenazy e che cosa suscitò in te, critico musicale, orecchio e occhio attento?
Sì, io l'ho incontrato prima sui dischi e poi sui palcoscenici, ho fatto in tempo a sentirlo anche alla tastiera, e la sensazione erano gli anni in cui era uscita per la Deca l'integrale di Chopin con le mazurche, i valzer, è una sensazione di grande perfezione, non so come dire, non c'era un'inclinazione né alla, come dire, alla retorica, al Chopin suonato in un certo modo, al quale magari si era più abituati negli anni addietro, né quelle fughe in avanti un po', come dire, tanto meccaniche, da macchinette ben oliate, non so come dire, che si sente spesso oggi. Ecco, era una via di mezzo straordinaria, cioè uno Chopin quasi cioè come pochi altri, insomma, vale a dire incontrovertibile, no? Cioè, ok, ha ragione lui, ecco, punto. Era una sensazione di grande serenità anche, questo è anche, ricordo quello che mi trasmise, era il disco dei valzer, il primo in cui mi imbattei, ma ero veramente un ragazzetto, insomma, cominciavo ad andare a teatro, avevo avuto 10-12 anni, insomma, proprio i primi anni di conservatorio, insomma, quella era l'epoca. E poi mi ricordo quando l'ho ascoltato, insomma, questo uomo di grandissima levatura, ecco, c'è, cioè una persona schiva, una persona per bene, un gran signore. E poi ho un ricordo legato a lui quando mi ha ospitato per parlare, avevo curato una trasmissione che abbiamo condiviso con voi e con i colleghi di Rai Radio 3 su Richter, una trasmissione in cui io l'avevo intervistato perché lui l'aveva conosciuto quando era un giovane studente di conservatorio, gli aveva dato anche dei consigli. E ricordo ovviamente la sua casa, il suo ritiro, il suo buon ritiro in Svizzera, insomma, a pochi chilometri da dove voi andate in onda, la casa che fu di Benedetti Michelangeli, insomma, ma questa è storia nota. E ricordo, come dire, che tutto, tu se tiens, direbbero i francesi, no? Cioè tutto torna, tutto coincide. Una persona di grandissimo spessore, umile, per bene, ma convinto, insomma, di ciò che faceva e di ciò in cui credeva. quindi anche poco incline ai compromessi in un certo senso. E come dovrebbe essere un artista, ecco, quindi un artista tutto tondo. E poi ovviamente noi oggi siamo qui a parlare del suo ritiro dalle scene. È un peccato, però io sono d'accordo con chi si ritira quando è ancora in forma, non con chi si ritira quando non ne può più ed è già a bordo campo, ecco.
D'accordissimo, infatti a me veniva in mente, non so perché mi è venuto in mente questa cosa, io non sono uno che si occupa particolarmente di sport professionalmente, men che meno di automobilismo, mi viene in mente Jackie Stewart che smise di vincere gare con la sua Tyrrell quando un altro sarebbe andato avanti ancora 80 anni, ecco. No, Vladimir Ashkenazy, tra l'altro uno dei pianisti che il legame che facevamo adesso con Andrea Ottonello, con Arturo Benedetti Michelangeli, ha inizio molti anni prima, perché proprio Michelangeli abbandonò la giuria quando Adam Arasiewicz si aggiudicò il primo premio al concorso Chopin. E oggi chi conosce, chi si ricorda Adam Arasiewicz? Ecco, lui arrivò secondo, è un po' come nel 2010 quando Trifonov arrivò secondo al concorso Chopin, chi si ricorda chi fu il primo? Vovka Ashkenazy, benvenuto a Rete 2. Anche lei è pianista. Ora, non tutti della famiglia Ashkenazy hanno scelto la strada della musica. Lei, Vovka, cioè Vladimir, e Dimitri, o sbaglio?
Sì, mio fratello anche ha scelto
clarinettista.
Sì, la strada musicale. Sì.
E lui
ha iniziato con pianoforte, infatti, e poi ha cambiato a 9 anni sul clarinetto.
E appunto, ci racconti un po' della vita musicale, cioè, o della vita semplicemente, essere figli di due musicisti, che difficoltà o che facilità avete avuto nell'intraprendere la vostra carriera?
Per quanto riguarda la vita, siamo nati con la musica sempre intorno, abbiamo respirato sempre la musica. Per fare carriera è un'altra cosa, perché con un padre così, di un grande nome, di una fama mondiale, è molto difficile intraprendere una carriera musicale senza essere aggiudicato come il figlio e non come se stesso, quindi è sempre stato un po' complicato.
È quello che ci sentiamo dire, che ne so io, da Daniele Pollini e dalle figlie di Marta Argerich, eccetera. E tra l'altro ho un ricordo legato alla Ashkenazy quando al conservatorio avevo deciso di studiare alcuni degli studi di Chopin, e il mio mito era Maurizio Pollini. Il mio professore, Amadeus Schwarzkopf, russo di San Pietroburgo, mi disse: ascolta Ashkenazy, vedrai che c'è più poesia. Ecco, questa idea che diceva poco fa Andrea Ottonello, che nella musica Vladimir Ashkenazy non cercava soltanto la perfezione, ma cercava un senso poetico. Mi piacerebbe capire però una cosa: a un certo punto Vladimir Ashkenazy, il pianista che qualsiasi argomento toccasse era sicuramente di interesse, decide di lasciare la tastiera e di affrontare l'orchestra di petto con una bacchetta in mano. Lei mi sa spiegare come è cominciata questa idea di suo padre di diventare direttore d'orchestra o lasciare in buona parte le scene per seguire delle orchestre?
Questa decisione è basata sul fatto che per lui l'orchestra era sempre la cosa più amata per lui nella musica. Quindi lui andava sempre ai concerti orchestrali. Infatti sì, preferiva ascoltare una sinfonia che un pianista, per esempio. Quindi è sempre stato il suo primo amore musicale. E quindi fu un invito per provare un po' come direttore d'orchestra con Daniel Barenboim in Islanda. Hanno deciso di fare un concerto dove uno dirigeva l'altro e poi l'altro dirigeva l'uno, e questo andava molto bene, e quindi l'orchestra l'ha invitato numerose volte dopo, e poi così è nata infatti una carriera di direttore d'orchestra. Quindi è tutto così un po' per caso, non ha cercato, non ha mirato a questa carriera di direttore d'orchestra, però è arrivato a lui, in un senso. Se spiego bene.
Mi piacerebbe chiedere a quelli della Decca perché non hanno ristampato il disco da cui ero partito io a 10 anni ascoltando questa mazurka, opera 59, numero 2 di Frédéric Chopin, interpretata in un live a Londra con Vladimir Ashkenazy. Questa era la versione che invece troviamo nell'integrale delle mazurke di Chopin pubblicate nel 2003, mazurka in La bemolle maggiore.
Uno dei momenti che, almeno per quanto mi riguarda, mi ha fatto apprezzare fortemente il maestro Ashkenazy è l'ascolto dei 24 preludi e fughe di Shostakovich. Ma qui entriamo, o meglio, rientriamo in un argomento appena toccato con il figlio Vovka, cioè la frequentazione di un grande come suo padre con gli altri grandi. Shostakovich era un amico di famiglia.
Mio padre. Una volta era invitato all'appartamento di Shostakovich per suonare un trio suo. Shostakovich era molto impressionato dal suonare e ha dato a tutti una tazza di tè, hanno parlato un po' di musica e della vita in generale. Quindi fu un momento molto prezioso per lui di incontrare il grande compositore così, no, bellissimo.
Vovka Ashkenazy è pianista e ci sono parecchi dischi di collaborazioni sue con suo padre. Ecco, non è evidente già il rapporto di due pianisti, sia su una tastiera che su due pianoforti. Com'è lavorare, com'è come partner artistico Vladimir Ashkenazy, Vovka?
Per me è sempre stato molto facile perché non abbiamo mai litigato sulla linea musicale, sul fraseggio, su come suonare i pezzi. Abbiamo più o meno le stesse idee musicali e quindi è sempre stato un piacere, un grande piacere lavorare insieme a lui.
Ospiteremo in Arabesque, magari Wolfgang poi mi dirà quando avrà il tempo di fare un po' di chiacchierate con me, ma intanto vorrei chiedere ad Andrea Ottonello, da ascoltatore insomma delle interpretazioni di Vladimir Ashkenazy, in che ambito lo sente più vicino alla propria sensibilità musicale?
Su Shostakovich mi avete tolto le parole di bocca, nel senso che io su questo sono abbastanza, nel senso, un po' rigoroso forse, ma penso che di solito i russi siano gli unici titolati a interpretare, a svelarci i segreti più a volte anche torbidi, no? Della loro grande anima, perché la Russia resta. Posso fare una battuta che ricordo di qualche anno fa, io non ricordo chi fosse, che dicevano che, io credo che fosse Boris Yeltsin, ma non sono sicuro, che diceva che coloro che, come dire, invocano e rivogliono la vecchia Unione Sovietica sono senza cervello, ma coloro che non la rimpiangono sono senza cuore. Cioè, io credo che Ashkenazy abbia avuto il merito, almeno per me come ascoltatore, e rispondo alla vostra domanda, di, insieme ad altri, voglio dire, penso appunto a Richter, penso, ma non a molti altri, ecco, però di portare a noi, oltre Cortina e comunque in generale nell'opulente Occidente, tutto un, come dire, una storia, un vissuto, una filosofia di vita che si inevitabilmente si riversa in ogni nota dei grandi artisti, Shostakovich, Prokofiev, la lista è lunga, ma in ciascuna di queste composizioni, anche nelle miniature, voglio dire, i 24 preludi, fughe di Shostakovich sono per me una dei viatici proprio dell'anima. E credo che l'interpretazione di Ashkenazy sia rivelatoria in questo senso, perché cerca appunto di andare oltre Cortina, non è un'interpretazione autocompiacente o autoreferenziale per i russi, ecco, per l'ascoltatore russo che accende una sgangherata radio in qualche sparuto villaggio della Siberia o giù di lì, è un messaggio potente di una civiltà che, ahimè, inevitabilmente, mi dispiace dire, scomparsa, cioè si è evoluta, però io, insomma, Shostakovich e queste serate di cui parlava appunto anche Wolfgang Ashkenazy, le rimpiango, tra virgolette, perché uno spirito come quello di Shostakovich difficilmente si potrà riprodurre in quest'epoca in cui pensiamo, adesso ormai siamo ridotti anche a cercare di capire se e quando torneremo ad ascoltare musicisti che non si sono ritirati dalle scene, perché questo è il nostro problema di oggi, no? Io ormai non so più cosa pensare, adesso oggi tutti che parlano delle varianti, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Quindi questo è il mio vissuto di ascoltatore, cioè l'idea di far capire con immediatezza, quasi in maniera cristallina, ciò che la civiltà russa, la grande civiltà russa, ci ha regalato, ovviamente dal punto di vista musicale, ma mai come in Russia, secondo me, le arti poi si sono mischiate. Richter era pittore, no? Tanto per dire, ricordo che Ashkenazy ne fece menzione quando ci incontrammo per questo lungo colloquio, per cui questa è la mia impressione, ed è un'impressione, ripeto, molto profonda, è diversa dal dire, ok, gli italiani, voglio dire, Abbado, dirige Verdi, no? Questo è quasi ridicolo al confronto. Thank you.
straordinario, questo è il minimo che si possa dire dell'opera 87 di Dmitri Shostakovich e dell'interpretazione del credo, perché è una questione di fede quella che si sente nell'interpretazione di Vladimir Ashkenazy. E c'è una bellissima intervista che io ho utilizzato prendendola dal sito della BBC, dove Ashkenazy racconta del suo rapporto con queste pagine di Dmitri Shostakovich. Ecco, una cosa che mi impressiona è quando si parla di musicisti svizzeri. Noi abbiamo un sito dove ogni documento viene catalogato e con una possibilità di aggiungere se il musicista o se c'è un'inerenza, c'è un rapporto con la Svizzera. Alexis Weissenberg, Marta Argerich, Christian Zimmermann, Vladimir Ashkenazy, Udi Menuhin e Arturo Benedetti Michelangeli sono tutti svizzeri. Ecco, questa è una cosa che mi fa sorridere, mica male. Il rapporto, cioè fino adesso abbiamo parlato di Vladimir Ashkenazy come se la sua figura fosse una figura del passato, invece è vivo e vegeto, sta benissimo, anzi mi sembra, Wofka, che in questo momento si trovi ai Caraibi. Mi piacerebbe che lei mi dicesse quali sono, più o meno in previsione, le occupazioni, visto che abbandona la scena pubblica, di suo papà.
Sono in previsioni leggere tanti libri. Lui studia ancora il pianoforte, ogni giorno 2 ore di Bach, sì, piuttosto Bach che suona adesso. Però altrimenti passare un po' di tempo con la famiglia, viaggiare un po', però in questo periodo non è molto
raccomandato
viaggiare, no? Quindi no, lui legge molto, soprattutto i libri sulla Russia, sull'Unione Sovietica e poi anche sulla Russia attuale, quindi studioso anche nei libri.
Ecco, e Wofka Ashkenazy come prosegue il percorso iniziato da suo papà? Lei insegna anche all'Accademia Incontri col Maestro di Imola.
Imola, sì.
Sì, mi dica del suo rapporto con il mondo musicale, sia quello concertistico sia quello dell'insegnamento. Non deve essere stato facile, come si diceva poco fa, essendo figlio di cotanto padre, ma Wofka Ashkenazy si è ritagliato un suo spazio personale, anche discografico. Come sta vivendo lei?
Una cosa molto complicata. No, io vivo per la musica, io cerco di trasmettere tutto ciò che capisco sulla musica. Io, un gruppo di allievi sono molto bravi, io cerco di fare il mio meglio in generale, però sulla carriera è difficile parlarne, quindi io mi ritiro da questo soggetto. No, io vivo per la musica e basta.
Ecco, e mi sembra di poter dire che sia lei che Dmitri vivete per la musica, ma so che non siete gli unici figli di Vladimir e come si chiama la moglie, non mi ricordo
più. Thorin, si chiama,
sì,
perché, Thorin, sì.
Ecco. E gli altri che cosa fanno, gli altri figli?
Le tre sorelle, tutte hanno studiato la musica, una ha studiato il flauto, un'altra il pianoforte, e la terza non mi ricordo che cosa ha studiato, però forse un po' di pianoforte anche lei, però fanno le loro cose. Una lavora a Zurigo, l'altra abita in Germania, e la terza più vicina vive a Londra adesso. Però fanno i loro lavori diversi, però non musicali.
Allora, noi abbiamo ancora un ascolto che vorremmo proporvi. È una delle collaborazioni che Vladimir Ashkenazy ha realizzato con la nostra orchestra della Svizzera Italiana, con cui ha collaborato più volte. Questa è una registrazione dell'ottobre 2018, quando alla Sala Teatro dell'AC Losi, con sul podio Vladimir Ashkenazy, aveva proposto le musiche di scena per l'opera 46 di Jan Sibelius. Questa è la pastorale, l'andantino pastorale. Noi ringraziamo Andrea Ottonello, che è stato con noi anche oggi. A presto, Andrea.
Grazie. Grazie a voi, buon ascolto.
Buon pomeriggio.
E anche Wovka Ashkenazi, che invitiamo anche a prendere parte, ci dirà lui quando, a una serie di incontri per la nostra rubrica Arabesque. Grazie Wovka e a presto.
Grazie mille.
E saluti al papà.
Saluti al
grazie,
papà.
Sì, certo. Grazie. Certo. Thank you.